Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Guardiamo Gesù sulla croce, ci sono belli dipinti, ma la realtà era un'altra. Era strappato tutto, insanguinato dai nostri peccati. Questa è la strada che lui ha preso per vincere il serpente nel suo campo. Guardare la croce di Gesù, ma non quelle croci artistiche ben dipinte. Guardare la realtà, cosa era la croce in quel tempo? E guardare il suo percorso, era Dio e annientò se stesso, si abbassò per salvarci. Anche questa è la strada del cristiano. Se un cristiano vuole andare avanti sulla strada della vita cristiana, deve abbassarsi come si è abbassato Gesù. È la strada dell'umiltà, sì, ma anche di portare su di sé le umiliazioni, come li ha portato Gesù.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Alla vigilia della festa dell'esaltazione della croce abbiamo riascoltato in apertura un passaggio dell'omelia che Papa Francesco ha pronunciato celebrando la Santa Messa mattutina nella casa Santa Marta proprio nel giorno di questa festa. Era il 14 settembre 2015. Dedichiamo la prima parte del nostro incontro a conoscere meglio il significato della festa dell'esaltazione della croce, una festa importante ma poco conosciuta. Lo facciamo con il nostro ospite, il padre Corrado Maggioni Monfortano, liturgista, sottosegretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, che ci parla innanzitutto delle origini e della storia di questa festa.
Il 13 settembre del 335 a Gerusalemme furono dedicate le basiliche costruite dall'imperatore e anche dall'imperatrice, la madre di Costantino, Elena, le basiliche sui luoghi santi della morte e della risurrezione del Signore. Erano delle basiliche importanti, imponenti, e su questi luoghi che custodivano la memoria storica degli avvenimenti che hanno significato alla nostra redenzione e alla nostra salvezza, la morte e la risurrezione del Signore. Negli anni successivi, l'anniversario della dedicazione delle chiese fu celebrata con sempre più interesse da parte dei pellegrini, tanto che la festa fu estesa un'ottava, 8 giorni di festa. Il secondo giorno della festa, il 14 settembre appunto, veniva presentata alla venerazione dei fedeli la Santa Croce, la reliquia della croce del Signore, il legno su cui il Signore era morto per la nostra salvezza. E così l'oggetto celebrativo di questo giorno fu il mistero della Santa Croce, strumento di morte, ma dall'altra parte anche strumento di vita per tutti. E progressivamente nel VII secolo la memoria della Santa Croce il 14 di settembre giunse anche a Roma e fu così inserita progressivamente nel calendario della Chiesa romana. Dapprima la reliquia della croce era custodita a San Pietro e poi alla Basilica Lateranense, e col passare del tempo ha acquistato sempre più spessore questo ricordo della croce, dell'esaltazione della Santa Croce il 14 di settembre.
Dunque una festa molto antica che però nel corso dei secoli abbiamo un po' dimenticato, rischia di passare inosservata. Eppure questo termine, esaltazione, dice molto sul significato di questo giorno.
Può essere per noi occidentali che il poco interesse sia dovuto al fatto che già il mistero della croce, della morte del Signore, viene onorato, celebrato, adorato il Venerdì Santo. E il fatto, certamente, come abbiamo visto nell'origine, che sia una origine della Chiesa di Gerusalemme, legata alla dedicazione di queste chiese, alla festa di questa chiesa. Ma l'esaltazione della croce ci porta a approfondire questo mistero di morte per la vita. Il momento della massima discesa, del massimo abbassamento, potremmo dire annientamento, come è appunto la morte di croce, una morte a cui venivano condannati soltanto gli schiavi, diventa, in virtù del mistero di Cristo, la sorgente dell'innalzamento della natura umana. Cristo lo dice nel Vangelo che ascoltiamo nella messa di questo giorno: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Allora questa elevazione sulla croce diventa come una calamita che attrae verso il superamento della morte. Questo è il paradosso. Però in Cristo il patire la morte diventa per lui come l'apertura di una porta sulla vita che non muore. Questo mistero di notte profondissima, uno attraversa la notte e supera la barriera della morte, della paura, del nulla, del non senso, e vede che si apre la porta della vita senza fine.
Padre Corrado, per concludere, per tutti gli amici in ascolto, uno spunto di riflessione per cogliere il senso di questo giorno e viverlo al meglio.
Ma lo prendo dalla liturgia, dalle antifone, dai canti che accompagnano la celebrazione dell'esaltazione della Santa Croce. L'antifona al Benedetto, nell'ora delle lodi, canta: adoriamo la tua croce, Signore, acclamiamo la tua risurrezione, da questo albero di vita la gioia è venuta nel mondo. Oppure l'altra antifona molto conosciuta: ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sono delle antifone, delle invocazioni, delle dossologie, delle lodi che ci aiutano anche a custodire nel cuore ciò che professiamo con la fede, con le labbra, e che dovrebbe incidere, trasformare anche la nostra vita.
Grazie al padre Corrado Maggioni, monfortano, liturgista, sottosegretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, per essere stato con noi.
Ti benediciamo, Signore, Padre Santo, perché nella ricchezza del tuo amore, dall'albero che aveva portato all'uomo morte e rovina, hai fatto scaturire la medicina di salvezza e di vita. Il Signore Gesù, sacerdote, maestro e re, venuta l'ora della sua Pasqua, salì volontariamente su quel legno e ne fece l'altare del sacrificio, la cattedra di verità, il trono della sua gloria. Innalzato da terra, trionfò sull'antico avversario e, avvolto nella porpora del suo sangue, con amore misericordioso attirò tutti a sé. Aperte le braccia sulla croce, offrì a te, o Padre, il sacrificio della vita e infuse la sua forza redentrice nei sacramenti della nuova alleanza. Morendo, rivelò ai discepoli il senso misterioso di quella sua parola: il chicco di grano che muore nei solchi della terra produce una messe abbondante. Ora ti preghiamo, Dio onnipotente, fa che i tuoi figli, adorando la croce del Redentore, attingano i frutti della salvezza che egli ha meritato con la sua passione. Su questo legno glorioso inchiodino i propri peccati infrangano la loro superbia, guariscano l'infermità della condizione umana, traggano conforto nella prova, sicurezza nel pericolo e, forti della sua protezione, percorrano incolumi le strade del mondo, fino a quando tu, o Padre, li accoglierai nella tua casa. Amen.
Rosario Tronnolone ha letto per noi una preghiera dedicata proprio alla esaltazione della croce. Ora la parola a Don Fabio Rosini, ascoltiamo il suo commento al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la 24esima del tempo ordinario. La liturgia proporrà un brano tratto dal capitolo 18 del Vangelo di Matteo. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
La lettura del Siracide, che viene come prima proclamazione nella liturgia della parola di questa domenica, dà la chiave un pochino per arrivare a leggere questo Vangelo. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Qual è la chiave di questo tipo di logica? È quello di non suddividere l'aspetto della propria povertà dalla lettura della povertà altrui. Spieghiamoci meglio. Nel Vangelo si narra di un debitore che si trova di fronte a un debito spaventoso e viene perdonato. Esce e incontra un suo altro debitore e lui, nella nuova condizione di creditore, pretende il pagamento senza alcuna pietà. Qual è la logica con cui viene rimproverato e condannato al pagamento del suo precedente debito? Il fatto che il padrone gli dice: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Ecco, mettere questa relazione. Questa è una cosa abbastanza sorprendente. Noi che siamo abituati dalla logica scientifica di separare per capire, qui dobbiamo unire per capire. Cioè dobbiamo mettere insieme la realtà della propria condizione davanti a Dio a riguardo poi del fatto di stare davanti al prossimo. Infatti, in maniera, diciamo così, recondita, c'è un collegamento con la realtà di questo primo comandamento, il più grande dei comandamenti, che amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, la mente e le forze, e il secondo, che è simile al primo. Più che simile, il termine usato è lo stesso, è la stessa cosa, è omologo, cioè è la stessa natura. Amerai il prossimo tuo come te stesso, cioè c'è una relazione fra il nostro rapporto con Dio e il rapporto con gli altri. Sembra ovvio, ma tante volte noi abbiamo una capacità tutta farisaica, tutta ipocrita, di scindere i due argomenti. I miei peccati sono i peccati dell'altro sono i suoi peccati. No, i miei peccati aprono un conto che curiosamente mi porta a leggere in un'altra maniera il rapporto con i peccati altrui. Chi è stato perdonato perdona. Chi non perdona è chi non ha assimilato il perdono. Infatti è grottesco ciò che viene raccontato questo Vangelo, cioè di questo debitore che istantaneamente è riuscito a obliare, a rimuovere. Qual è il vero problema di questo debitore che siamo un po' tutti noi quando siamo implacabili con i peccati altrui. È il problema di non interiorizzare veramente, non fare entrare nel cuore la scandalosa condizione del perdono, perché c'è qualcosa di imbarazzante nel perdono. Il perdono che riceviamo è qualcosa di fronte al quale siamo così nudi, siamo perdonati, non diamo niente in cambio, possiamo solamente esprimere gratitudine, che non è poco, ma di fatto i conti non tornano con il perdono. Il perdono rende le cose diverse dal nostro rapporto naturale con i fatti, per cui ci dobbiamo sentire all'altezza, dobbiamo essere bravi, dobbiamo essere rispettabili, dignitosi e cose simili. No, di fronte al perdono siamo semplicemente poveri, siamo semplicemente perdonati. Questo è difficile da accettare, difficile quanto è difficile stare di fronte agli altri senza sentirsi all'altezza. Ecco, di fronte a Dio sembra ovvio, ma non siamo all'altezza. E questo introduce la tenerezza verso il peccato altrui, la pazienza con l'errore altrui. Di fronte a che cosa siamo? Siamo di fronte a qualche cosa che solo lo Spirito Santo può compiutamente mettere in noi, che è la natura gratuita di Dio. Perché? Perché in questo Vangelo si parla di un padrone pazzesco, assurdo, non è umano. Questo padrone rimette un debito di 10.000 talenti, che è una cifra, come abbiamo già detto, enorme, spaventosa. Parliamo di cose che equivarrebbero al debito pubblico di un paese, insomma cose senza misura. E questo padrone così prende e ha pietà di questo servo. La pietà per il servo è il sentimento di Dio. Dio sta davanti a noi con questa pietà, sa di che cosa siamo plasmati, sa che pasta debole la nostra, sa che noi siamo fragili, e in fondo tutto il problema sta lì. Vivere è essere accolti, vivere è essere perdonati mille volte. Una creatura, un bambino, non può crescere se non viene mille volte riaccolto, mille volte riconsolato, mille volte rimesso in carreggiata. La vita è sempre ripartire, la vita è sempre trovarsi che sorprendentemente ci è stata accordata un'altra possibilità. La vita è una costante ricezione di una nuova possibilità, e questa è la logica di Dio, la sua pietà nei nostri confronti. Ecco, chi non entra in questa logica è perché vuole, per un paura, per un senso di vuoto che ci portiamo tutti dentro, a tutti i costi dimostrare di essere all'altezza, di essere bravo, di essere buono, di essere non perdonato, ma dignitosamente, altezzosamente posto nella vita come uno che si merita di campare. Ma noi non ce lo meritiamo. Noi non ci meritiamo di vivere, noi siamo vivi perché siamo amati. Il tema del merito è un tema che in questo caso serve poco, serve decisamente di più lo stare davanti a Dio per come Lui è e per come noi siamo. Infatti, la nostra condizione è la condizione dei debitori, non è la condizione dei creditori. Se siamo un pochino sinceri nella vita, siamo tutti debitori e di tanto. E il credito con la vita, che tante volte alberga nel cuore delle persone, è la porta dell'amarezza, è la porta della rabbia, è la porta dell'infelicità. Una logica in cui io fisso lo sguardo sulle cose che mi mancano mi porta a essere una contraddizione vivente, mi portano a essere non me stesso, non un uomo, non una persona, ma un inganno. Quando io guardo la vita mi rendo conto che molto di più è ciò che ho, ciò che ho ricevuto, ciò che mi è stato dato, le possibilità che mi sono state accordate, le cose che sono state riconsegnate malgrado non me le meritassi. Vivere da creditori è vivere da arrabbiati. Vivere da debitori davanti a Dio è vivere con il cuore visitato dalla gratitudine, visitato da un senso di tenerezza, che è la tenerezza stessa di Dio. Come può un uomo conservare il rancore? Pure noi lo facciamo. Per conservare il rancore dobbiamo avere una scissione interna, vedere solo la colpa altrui. Se invece siamo aiutati dallo Spirito Santo ad essere unificati interiormente e guardiamo i conti anche di fronte a qualcuno che ha fatto qualcosa che non avremmo mai fatto, perché questo può capitare tante volte, anche di fronte a qualcuno che ci ha fatto veramente tanto soffrire, comunque i conti non tornano, perché siamo comunque davanti a Dio come qualcuno che ha ricevuto la vita e ha ricevuto tanto e che comunque abbiamo esperienza, se ci abbandoniamo nelle mani di Dio, della provvidenza di Dio, che anche attraverso le cose molto malvagie che gli altri ci possono fare, non ci lascia, non ci abbandona e trasforma anche il male degli altri in qualche cosa che lui non ha voluto, ma che ora, per provvidenza nei nostri confronti, diventa aiuto, diventa crescita, diventa maturazione, diventa consolazione. Insomma, con Dio siamo sempre debitori e possiamo accettarlo umilmente, e questo è la porta della pace.
E in chiusura non mi resta che ricordarvi che il mercoledì I Giochi dell'Armonia va in onda anche alle 21. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.